Bentornate, bentornati ancora. Buon anno e che il 2014 sia un buon anno di studio per tutte e tutti noi. E inizia con il decimo itinerario la seconda parte di questo percorso di alfabetizzazione culturale in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Inizia la fase più lunga del percorso, che va da Natale a Pasqua e che comprende tutta la stagione invernale fino al cuore della prossima primavera. E quindi riprendiamo il cammino sul territorio che stiamo attraversando, il territorio, come sapete, della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medioevale. Noi ora, dal mese di ottobre dello scorso anno, ci troviamo, come ben sapete, ancora di fronte ad un vasto scenario che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini, e strada facendo nei primi tre mesi di questo viaggio noi abbiamo incontrato una serie di personaggi e tra questi un certo numero, ricordate Gerolamo, Cassiodoro, Severino Boezio, Amalassunta, Proclo, certo numero che a vario titolo hanno operato per conservare i prodotti della cultura e della tradizione antica e tardoantica. Molte opere classiche hanno rischiato di perdersi, molte per fortuna questi personaggi se le hanno salvate, molte purtroppo sono andate perdute. Nel corso del lungo periodo di crisi dovuto a quel fenomeno che sapete ormai come si chiama, il fenomeno dell'implosione, che ha avuto il suo epicentro in quella che viene chiamata impropriamente la caduta, tra virgolette, dell'impero romano d'Occidente nel 476, le cui fibrillazioni si sono prolungate provocando ripercussioni su tutto il territorio dell'Ecumene, soprattutto in Italia, con le successive dominazioni. Guardate, in poco più di 90 anni in Italia si avvicendano gli eruli di Odoacre, gli ostrogoti di Teodorico, i bizantini di Giustiniano, e abbiamo studiato questi vari passaggi. E la catena delle dominazioni sul territorio della penisola italica non finisce qui, ne vedremo altre. A proposito di Giustiniano, che viene considerato il più grande degli imperatori bizantini, e quando si parla di Stato bizantino, lo sapete, si parla dell'impero romano d'Oriente con capitale Costantinopoli, l'antica Bisanzio. Ebbene, sappiamo che Giustiniano compie ai fini della gestione del potere un gesto deprecabile a scapito della cultura classica, perché nel 529 con un editto, lo sapete, no? Ormai impone la chiusura della scuola filosofica di Atene, l'Accademia di Platone, che in quel momento lì è l'Accademia tardo-neoplatonica. Ebbene, sappiamo anche che c'è una accreditata corrente di pensiero che pone questa data come l'inizio del Medioevo, no? Una delle più di 500 ipotesi, ne abbiamo già viste molte, no? Questi confini relativi alla domanda quando inizia il Medioevo. Ecco, c'è un'ipotesi accreditata su questo avvenimento. Il Medioevo che comincia quando Giustiniano chiude la scuola di Atene, perché è una frattura notevole. Non è poi l'unico provvedimento repressivo in proposito, perché tutte le scuole ellenistiche delle città più importanti erano già state chiuse. Cioè, questo avveniva per motivi politici, perché l'imperatore d'Oriente in quella zona del mondo voleva imporre una cristianizzazione, non perché fosse particolarmente persona di fede, ma perché era necessario utilizzare la dottrina del cristianesimo come elemento di unione, ecco, all'interno dell'impero e come gestione, ecco, del strumento per la gestione del potere. La chiusura da parte di Giustiniano dell'Accademia di Atene non decreta però la fine del neoplatonismo, anche perché, come sappiamo, la resistenza contro la repressione della cultura greco-ellenistica era già cominciata circa 40 anni prima, cioè nel momento in cui il personaggio chiave della dottrina orfico-dionisiaca, della cultura orfico-dionisiaca, che è Dioniso, comincia ad essere fagocitato da quell'altra grande figura, che è quella di Gesù Cristo. Questi due personaggi sono due personaggi che per un secolo e mezzo hanno vissuto in simbiosi. Cioè, la cristianizzazione avveniva lentamente perché nelle campagne, nei pagi, la parola pagus significa villaggio di campagna, da cui deriva la parola paganesimo, continuava a sussistere una forte incidenza della cultura orfico-dionisia. E quindi l'intervento dell'imperatore per eliminare questo fattore è un intervento violento. Poi invece si penseranno missionari cristiani a fare un'operazione di tipo culturale, intellettuali cristiani, dicendo: beh, che differenze ci sono tra Cristo e Dioniso? Pochissime. Quindi invece di usare le cattive, con le buone si può sostituire la figura di Dioniso con quella di Gesù Cristo. Sono due figure significative che hanno tutta una serie di situazioni che li riguardano simili. Questo è un periodo che non studiamo mai a fondo, invece è molto interessante proprio perché il cristianesimo dal punto di vista intellettuale deve affinare tutta una serie di competenze culturali per fare questa operazione, come sapete, mentre il neoplatonismo deve fare, è costretto a fare tutta una serie di operazioni intellettuali per resistere, cioè per difendere, per non fallire. Cioè, in questo scontro paradossale dal punto di vista intellettuale, che cosa succede? Succede che il cristianesimo si impone e domina dal punto di vista politico, il neoplatonismo vince la sua battaglia dal punto di vista intellettuale, perché sarà la dottrina che farà sì che il cristianesimo si imponga culturalmente. Lo sapete, è un grande paradosso questo. La dottrina del cristianesimo non esisterebbe se non fosse profondamente radicata nella cultura neoplatonica. Abbiamo incontrato proprio, no, in queste ultime settimane e abbiamo capito come avviene questa situazione. Quindi la chiusura da parte di Giustiniano dell'Accademia di Atene non decreta la fine del neoplatonismo, anche perché, come sappiamo, la resistenza contro la repressione della cultura greco-ellenistica è cominciata da tempo, circa 40 anni prima, quando i filosofi neoplatonici della scuola di Atene, appunto scuola di Atene rifondata da Proclo di Costantinopoli, lo conosciamo bene questo personaggio, lo abbiamo incontrato prima della vacanza, hanno iniziato a radunare e a rendere trasportabile tutto il materiale che non poteva assolutamente andare perduto, no? Hanno pensato: nei momenti di repressione si bruciano i libri, si bruciano le opere, si distruggono i prodotti culturali, quindi bisogna cercare di salvarli. E voi sapete che Proclo costruisce una biblioteca da viaggio che possa essere trasportata, no, in posti sicuri, e così avviene. In primo luogo sono stati salvati i dialoghi di Platone, le opere di Aristotele, l'Enneadi di Plotino e molte altre opere. Difatti, i reduci della scuola di Atene, poi guidati dallo scolarca Damascio, quando Giustiniano chiude la scuola di Atene, fuggono in Persia, nell'impero persiano, portando con loro in esilio una ben fornita biblioteca che, come sappiamo, è stata chiamata con una metafora che trovate spesso nella storia della cultura, del pensiero umano, della letteratura, è stata chiamata la statua di Atena, Andrias in greco, che vuol dire statua. Andrias è una statua di cui si possa utilizzare l'interno per metterci dentro qualche cosa, no? Quindi è una sorta di corpus, no? Il vero monumento della cultura classica, quindi, perché statua? Perché Atena è la dea protettrice della filosofia, consolatrice di Severino Boezio, e il vero monumento della cultura classica greca e latina è la raccolta, cioè il corpus delle opere di questa grande stagione antica, è stato antica della storia del pensiero umano. Sappiamo che questa indispensabile raccolta, la statua di Atena, era stata predisposta a suo tempo, con mezzo secolo di anticipo, da Proclo di Costantinopoli, l'ultimo importante filosofo che ha rifondato e guidato fino al 485, che è l'anno della sua morte, l'Accademia Sardo-Neoplatonica di Atene, e che abita nel paesaggio intellettuale al quale siamo di fronte. E abbiamo familiarizzato con lui nel corso degli ultimi itinerari, quindi sappiamo che Proclo ha compiuto una straordinaria operazione di depistaggio. Proclo decide di scrivere una serie di opere, una serie di trattati che possano risultare opere assolutamente cristiane, in modo da inserire, no, in quel contesto le parole chiave e le idee significative del platonismo, in modo che non andassero perdute. Proclo vuole trasformare, e ci riesce perfettamente, perché non era poi un'operazione complicata, ormai dai tempi di Giustino, il filosofo Giustino all'inizio del secondo secolo già questa operazione era avvenuta nel cristianesimo, a far diventare il cristianesimo una dottrina di stampo neoplatonico. E guardate, noi abbiamo continuato poi nei secoli ad essere, e tuttora continuiamo ad essere, dei cristiani neoplatonici, perché tutta la dottrina si è fermamente stabilizzata su questo pensiero. Quindi Proclo compie una straordinaria azione di depistaggio, ha composto, conoscete quest'opera, eccola qua, perché è l'opera di Proclo in circolazione, ha composto in termini neoplatonici quattro trattati di teologia autenticamente cristiana, li ha assemblati in un volume, un corpus, e ne ha attribuito la scrittura ad un autore fittizio, autenticamente cristiano, al quale ha dato il nome di Dionigi Areopagita, no? E corrispondente, come abbiamo studiato prima della vacanza, a un allegorico personaggio, cioè a quell'uomo convertito, il filosofo greco, convertito da Paolo di Tarso dopo la sua fallimentare conferenza che ha tenuto all'Areopago di Atene, una pagina apologetica degli Atti degli Apostoli. Non è mai successo questo fatto, sapete, gli Atti degli Apostoli non è un testo di storia ma è un formidabile catechismo che vuole dire tutta una serie di cose, e abbiamo studiato che cosa significa quella pagina. Dionigi Areopagita, citato nel capitolo 17 al versetto 34 degli Atti degli Apostoli, no? Rileggetelo se non l'avete riletto, quel capitolo. Sappiamo che Proclo ha compiuto questa operazione per salvaguardare ed esaltare la potenza, l'energia intellettuale del pensiero neoplatonico, e abbiamo potuto constatare quale straordinaria incidenza abbia avuto quest'opera. Cioè, guardate, Dionigi Areopagita ha avuto un'incidenza straordinaria tanto nel salvaguardare la filosofia neoplatonica nei secoli, quanto nel favorire l'inserimento nel canone ideologico del cristianesimo in modo definitivo del concetto orfico dionisiaco dell'immortalità dell'anima. Cioè, il messaggio del cristianesimo si basava sulla risurrezione della carne, sulla risurrezione del corpo, no? Sulla rivalutazione assoluta della materia. E questo era un, come ci ha insegnato Paolo di Tarso dagli anni 50, questo era un handicap notevole nella predicazione, perché quando Paolo si rivolge a quelli che lo ascoltano, cioè i pagani, i greci, gli ellenisti, si trovano in difficoltà a capire il suo messaggio. Perché? Ma perché credevano nell'immortalità dell'anima. E si rivolgevano a Paolo dicendo: ma che bisogno c'è se l'anima è immortale già che il corpo è sorto? Anzi, è bene liberarsi del corpo, perché il corpo è la prigione dell'anima. No? E quindi Paolo comincia a dire: noi lo dobbiamo recuperare questo fatto. Gli Atti degli Apostoli ce lo raccontano, no? In quell'episodio all'Areopago, dove c'è Dioniso che segue Paolo col concetto dell'immortalità dell'anima, no? È chiaro, no? Ecco questo fatto. Il Dionigi Areopagita, una volta per tutte, inserisce all'interno della dottrina del cristianesimo il concetto dell'immortalità dell'anima, e lo fa utilizzando le triadi, due idee completamente in opposizione tra loro. Come fanno a stare insieme? No, ricordate cosa dice Proclo: sì, ma dall'uno emana tutta la realtà, e emana per triadi, ogni triade è formato da tre enadi. En in greco significa uno, l'enade è un prodotto dell'uno, no? Le enadi, le abbiamo studiato, sono parole chiave. Una delle enadi contiene il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi una delle enadi quindi contiene la resurrezione del corpo, della materia, no? L'immortalità dell'anima, no? E la potenza dello spirito. Le triadi sono un elemento dialettico che stanno insieme perché c'è una tesi, dirà poi Hegel, c'è un'antitesi e c'è una sintesi. Quindi la triade è una sintesi. Quindi se la resurrezione della carne e l'immortalità dell'anima stanno nella stessa triade, vuol dire che c'è una sintesi tra loro, e quindi noi, la nostra anima andrà in un luogo e recupererà il suo corpo quando il giorno del giudizio ci sarà la risurrezione della carne. E questo lo scrive Proclo all'interno del Dionigi Areopagita. Quindi vedete che tutto questo concetto che noi poi abbiamo studiato al catechismo arriva direttamente dal neoplatonismo. Questa è un'operazione straordinaria, cioè un'idea che è la chiave definitiva del successo, che è servita a potenziare notevolmente dottrina cristiana. Quindi Proclo ha cercato di scrivere un'opera per salvare il neoplatonismo, ci è riuscito pienamente, ma ha dato anche al cristianesimo la carta vincente per imporsi in modo definitivo. Questi sono i paradossi della storia del pensiero, e sono belli, affascinanti, no? E abbiamo studiato prima della vacanza che nei quattro trattati del Corpus Dionysianum che si intitolano Teologia mistica, gerarchia celeste, gerarchia ecclesiastica, nomi divini. Guardate, quest'opera, lo sapete, Dante Alighieri, soprattutto gerarchia divina, gerarchia celeste, la conosce a memoria, perché poi la applica, e la applica in questi termini. Dante Alighieri e tutti gli intellettuali della sua epoca, siamo all'inizio del XIV secolo, la conoscono quest'opera. E, ebbene, emerge in quest'opera, e a noi interessa particolarmente, il tema, ci interessa perché poi nel viaggio che faremo il prossimo anno, questo è uno dei temi della scolastica, della filosofia scolastica, dal quale vengono fuori tutta una serie di idee, di concetti che servono per costruire delle grandi cattedrali di pensiero che tuttora aleggiano sopra di noi. Bisognerebbe poterle raggiungere un po' e tirarle, un po' portarle vicino alla terra invece di lasciarle aleggiare, perché a terra si naviga nel pressapochismo, diciamo. E emerge il tema del primato teologico della negazione. Cioè, il primato teologico della negazione che il testo del Dionigi Areopagita espone consiste nel fatto che di Dio, o dell'essere, o dell'uno, o del logos, o del Tao, o del Brahman, cioè dei grandi apparati, no? Trascendenti o immanenti, noi possiamo solo dire ciò che non è, no? Non possiamo dire che cos'è Dio, se no noi non avremo più, usciremo da quella che è la nostra realtà umana, no? Cioè, saremmo equiparati, no, ad una dimensione divina, e possiamo dire ciò che non è. Quindi questo dire ciò che non è una forma di conoscenza, no? E non è una forma di conoscenza quindi basata sul concetto dell'essere, ma è basata sul concetto del non essere. E allora vuol dire che anche il concetto del non essere è una forma di conoscenza, o meglio, vuol dire che di fronte a questi grandi apparati noi non abbiamo una conoscenza, ma abbiamo una inconoscenza. Cioè, noi ci mettiamo su quella strada con l'intelletto, ma non riusciremo mai ad arrivare. Però è bello stare su quella via, perché quella via dà un senso alla nostra vita, cioè è la via della ricerca, no? È la via che fa sì che noi troviamo tante cose, tante ragioni umane per cui possiamo vivere meglio, no? È questo, capite che senso ha il concetto dell'inconoscenza, la conoscenza dell'inconoscenza. Viene fuori dal Dionigi Areopagita come spunto poi fondamentale. E certo, ma non siamo qui per fare cose facili, faremo sempre delle cose difficili. Ci vorrà un'agenzia che si occupi anche di fare cose un pochino difficili, perché sennò a forza di fare del facilese c'è un degrado, no? Del genere umano che è notevole. E quindi il tema del primato teologico della negazione desterà un interesse straordinario nelle scuole filosofiche medievali, e quest'opera, il Dionigi Areopagita, sarà utilizzata e sarà citata infinite volte. Abbiamo detto Tommaso d'Aquino, che incontreremo il prossimo anno, sono tutte cose difficili ma non impossibili da inquadrare, stimolanti per cercare. Tommaso d'Aquino cita 1170 volte il Dionigi Areopagita per cristianizzare Aristotele. Poi vedremo come farà, con grande sagacia farà questa operazione. E guardate sul punto 1 del repertorio, allora vogliamo, appunto, giustamente Andiamo nel difficile ora, finora abbiamo chiacchierato, ora andiamo nel difficile. Si legge, no, nel Dionigio Areopagita, che il punto culminante di quel procedimento che si chiama teologia negativa, cioè il fatto che di Dio si possa solo dire ciò che non è, quindi in pratica vale il non dire, cioè vale l'allusione, attenzione, vale l'allusione, cioè la metafora, no? Il non dire esplicitamente, e il simbolo, poi abbiamo detto, ebbene, è l'unione contemplativa, cioè è l'immergersi, dice Dante, nella secante luce divina. Tutto il paradiso è impostato su questo concetto, no? Cioè Dante, quando arriva in paradiso, la luce comincia ad aumentare, a un certo punto Dante dice, Dio, e di Dio possiamo avere soltanto una inconoscenza, perché c'è troppa luce, però io lo percepisco, lo sento, sento una musica, sento, no, vedo una luce straordinaria, però non lo posso conoscere, se no, no, come faccio a conoscerlo? Però lo percepisco, no? E lo prende di qui, dall'incipit del Dionigio Areopagita, questo fatto, questo captare, no? E succede tante volte anche a noi di captare una sensazione, una percezione, di intuire qualche cosa, no? E attenzione, perché siamo in questa dimensione, entriamo, che è una dimensione umana di grande interesse, che dobbiamo coltivare. Attenzione, dietro a questi ragionamenti c'è tutta la storia dell'arte, che avvalora quello che noi diciamo. Quindi è l'immergersi nella luce divina, e la via per favorire il raggiungimento di questo obiettivo passa prima di tutto attraverso uno stile di vita sobrio, solidale, di studio e meditativo. Guardate, sto citando Dionigio Areopagita. No, cioè, se noi vogliamo arrivare all'inconoscenza, ma ce lo dice anche Dante, noi non dobbiamo occuparci di troppi affari, no? C'è bisogno di una vita che sia una vita sobria, solidale, studiare, meditare, ecco che ci mettiamo sulla strada, sulla via dell'inconoscenza. L'unione contemplativa porta alla mistica inconoscenza data dall'estasi, secondo l'Enea di Diplotino. Questo è un argomento che abbiamo studiato, perché non è possibile conoscere Dio per quello che è, e la contemplazione è quindi una esperienza di non conoscenza, di inconoscenza. E questo termine, a proposito del quale dobbiamo affinare le nostre competenze filologiche, corrisponde a quella parola che noi usiamo spesso, che è la parola mistica. Il concetto dell'inconoscenza coincide con la parola mistica, che, guardate, non è una parola di stampo religioso, la religione la prende, cioè è un concetto laico, intellettuale, no? Che arriva dall'Enea di Diplotino, no? Contemplare attraverso l'intelletto. Il mistica, che possiamo tradurre con il termine inconoscenza. In greco, tra l'altro, questa parola deriva dal verbo myein, che significa chiudere gli occhi e le labbra, creare il mysterium. E quindi la contemplazione è una disciplina che presuppone un apprendimento del divino dovuto ad un'esperienza intima e dato da un'aspirazione intensa che guida l'unione dell'anima con Dio, dell'intelletto con l'Uno, se volete. Naturalmente la persona si avvia sulla strada della contemplazione aiutandosi. Come si contempla? Bene, ci si aiuta con la lettura, con la scrittura, con la pratica artistica, con l'applicazione intellettuale. Quando noi svolgiamo queste attività, ecco che ci mettiamo sulla strada della contemplazione, e lo facciamo attraverso i simboli che richiamano la presenza divina. La inconoscenza estatica, la mistica, è, secondo Dionigio Areopagita, la più particolare forma di comprensione intellettuale, di illuminazione, che è appunto fondata sull'intuire, sul captare, sul presentire, sul fiutare, sul presagire, sull'avvertire. Dio non lo si conosce, lo si avverte, no? Così inizia. Questo è l'incipit del Dionigi Areopagita che abbiamo letto 4 settimane fa. Che cosa c'è di concreto dentro a quello che abbiamo detto finora? In che cosa consiste il contemplare? Nel prendere in considerazione queste azioni, vedete, quali di queste azioni, intuire, captare, presentire, fiutare, presagire, avvertire, mettereste al primo posto nell'elenco? Poi, attenzione, che cosa vi ricorda l'azione che avete scelto? O queste azioni, perché sono azioni concrete, cioè quando avete avuto un'intuizione, per esempio, no? A volte dite, questo lo avevo intuito, cioè avete captato mai un particolare messaggio? No, a volte si capta un messaggio particolare, non detto esplicitamente, ma si capta, no? Avrete fatto questa esperienza. Avete avuto un presentimento? Quante volte diciamo ho avuto un presentimento su questo fatto, no? Avete fiutato un'occasione? È la stessa cosa, no? Siamo in tempo di saldi, ma non riguarda propriamente questo. Fiutare un'occasione a volte, no, è qualche cosa che riguarda anche l'intelletto, la cultura. Poi avete dato ad un fatto la valenza di un presagio, no? No, a volte no, uno sente, no, nell'aria, no, un presagio particolare, per cui, cioè, nella... avete avvertito un certo non so che, no? A volte noi diciamo questo termine, no, siamo di fronte, no, ad una situazione nella quale noi ci sentiamo particolarmente coinvolti per tutta una serie di motivi che spesso non sappiamo spiegare, no? Un certo non so che, Carinei e Giovannini, no? Scrivete 4 righe in proposito, finiamo per pensare alla parola contemplazione come una parola vuota. Attenzione, Dionigi Areopagita invece ti insegna che contemplare significa intuire, captare, presentire, fiutare, presagire, avvertire, e queste azioni, noi dobbiamo utilizzarle, perché la contemplazione comprende questo, che è un elemento non di conoscenza diretta, no, ma di inconoscenza, cioè ci mettiamo sulla strada della conoscenza. Ora spiega Dionigi Areopagita che il simbolismo, e lo abbiamo già detto 4 settimane fa, è la forma più efficace di inconoscenza. Quando si tratta di entrare in contatto con una realtà indefinibile, dove l'essere, per la sua ineffabilità, finisce per assomigliare al non essere, e non potendo dire che cosa sia l'essere, ecco che attraverso un oggetto simbolico possiamo dire ciò che non è, ma dire ciò che non è vuol dire entrare nell'ambito della conoscenza, che riferito ad una realtà indefinibile è una forma di conoscenza, di inconoscenza, e in tal caso la vera parola di commento di fronte a un simbolo diventa quello che abbiamo chiamato il silenzio intuitivo, no? Ci mettiamo davanti a un'opera d'arte e a volte non troviamo le parole per gestire, no, in modo dialettico quello che la sensazione che ci dà, no? Ecco, siamo di fronte all'inconoscenza, poi dopo facciamo funzionare l'intelletto e allora troviamo le parole, ma immediatamente noi dobbiamo viverlo quel momento lì della inconoscenza, no? E anzi dobbiamo incentivarlo perché diventi fecondo, no? E quindi e in tal caso la vera parola di commento di fronte quindi a questo simbolo è Il silenzio intuitivo è una forma di contemplazione, cioè di disimpegno intellettuale. Ora, subito non voglio trovare le parole, devo viverla questa sensazione che mi dà quest'opera, per lasciare spazio appunto all'intuire, al captare, al presentire, al fiutare, al presagire, no, all'avvertire ciò che è essenziale. Guardate, è difficile il concetto dell'inconoscenza. Per capire meglio il concetto dell'inconoscenza statica, no? Questo è il termine che usa Proclo nel Dionigi Areopagita. Pensiamo a quello straordinario apparato che chiamiamo la storia dell'arte sacra, tra virgolette, medievale. E noi siamo anche fortunati, noi siamo qui in questo contesto, qui a Firenze, in Toscana, anche qui a Bagnaripoli, abbiamo Pinello Aretino qui a due passi da noi, no? Quindi per noi è abbastanza facile avvicinarsi a questo formidabile patrimonio. Guardate, l'artista raffigura il soggetto divino, no? Quante raffigurazioni di soggetti divini ci sono intorno a noi, no? Ma noi abbiamo, attenzione, ma la sua opera non porta alla conoscenza di Dio. Nessuno, almeno in vita, può conoscere direttamente Dio, l'essere, il Logos, l'Uno, il Tao, il Brahma, no. L'artista è tale però, attenzione, perché sa intuire, sa captare, sa avvertire, cioè sa praticare la inconoscenza estatica che non porta a conoscere di Dio, perché di Dio non si può avere una conoscenza diretta, ma attenzione, ci mette sulla strada, cioè, mediante la creazione di un oggetto simbolico per farci esercitare ad intuire, a captare, ad avvertire l'idea dell'essere, dell'uno, del logos, di Dio, del Tao, del Brahma. Cioè, un oggetto simbolico, cioè un prodotto artistico, quindi è la via, con la V maiuscola, è la via, cioè è un non essere che facilita la conoscenza dell'inconoscenza. Ecco, naturalmente, noi dobbiamo essere consapevoli, no? Di trovarci su questa strada. Ora, prima della vacanza, abbiamo accennato al fatto che un pensiero simile a quello del neoplatonismo, contenuto nel Dionigi Areopagita, sul tema dell'inconoscenza, cioè sul tema della teologia negativa, si è sviluppato anche lontano da qui. E abbiamo detto che questa sera noi ci saremmo ritrovati, dopo aver sceso la penisola arabica, dopo, siccome non ci lasciano passare, non ci lasciano entrare in Persia i bizantini, allora noi dovremmo andarci in Persia. E allora noi cerchiamo di aggirare il confine bizantino, l'imperatore non ci dà lascia passare, si considera troppo neoplatonici. E quindi scendiamo per l'autostrada dell'incenso nella penisola arabica, andiamo nell'Oman, prendiamo una nave, attraversiamo l'oceano indiano, andiamo a Goa e ci troviamo in Cina. E poi dalla Cina torneremo in Cina. Siamo quindi dalle parti di Luoyang, che è l'Atene del fiume giallo, Huang-ho, questo fiume. E vedete, in Cina, già dal IV secolo, si è sviluppato nell'ambito del taoismo classico lo stesso concetto che troviamo nel Dionigi Areopagita, il concetto dell'inconoscenza, senza che ci fosse un rapporto tra queste due cose. Ma vuol dire che noi apparteniamo tutti alla stessa tribù, vedete? Cioè tutti pensiamo, abbiamo delle pensate comuni, tanto qui che laggiù, che lassù, e questo fa sì che dobbiamo in qualche modo uscire da questa prospettiva di chiusura, ma entrare nella dinamica dell'apertura. E quindi approfittiamo dell'occasione, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, per fare con una rapida escursione sulle sponde dello Huang-ho, il fiume giallo, una visita ad un misterioso personaggio. Guardate, noi siamo in Cina soltanto, lì avremo da vedere tante cose, ma dobbiamo incontrare soltanto un misterioso personaggio che si chiama Chuanzi, detto anche Chuanzu, per capire come certe tematiche, con le dovute differenze relative alle coordinate geografiche, ma siano affini a tutta l'umanità, alla storia del pensiero umano. Guardate, noi lo abbiamo già incontrato più di una volta, è questo fantomatico letterato, Chuanzi, Chuanzu, perché suo malgrado è molto famoso, anche se di lui non sappiamo nulla, cioè abbiamo solo qualche notizia palesemente falsa, cioè messa in circolazione per depistare, cioè per farlo diventare più antico di quello che è, ed è una riflessione che dobbiamo approfondire, e voi direte, ma come, siamo di nuovo di fronte ad un'operazione di depistaggio? Ma già l'ha fatta Proclo con Dionisio Areopa, sì, vedete che è la stessa idea, c'è anche sulle sponde del fiume Giallo, qualcuno fa un'operazione di depistaggio, perché, come al solito, ci sono sempre contrasti per cui bisogna dissimulare spesso. Anche perché, vedete, da perfetto taoista, Chuanzi, detto anche Chuanzu, come mai questi due nomi? Cioè, sono due personaggi vissute in epoche diverse, difatti un nome è più moderno e l'altro nome più antico, è lo stesso nome però tradotto in modo moderno, Chuanzi, e in modo antico, Chuanzu. Vissuti in epoche diverse o un personaggio moderno che si inventa un personaggio antico per dare più credito, no, a quello che scrive? Bella domanda, ma la risposta non è facile. Ebbene, Chuanzi, detto Chuanzu, è riuscito a far perdere le proprie tracce, da buon taoista è riuscito a fare il vuoto. Il pensiero taoista invita a riflettere sul fatto che se l'atto della conoscenza ha bisogno di un contenitore, cioè di una forma concettuale, che contiene dentro parole chiave, idee, ragionamenti intellettuali, perché senza un recipiente, senza un involucro, cioè senza un'astratta forma ideale, non si raccolgono, no, le cose da conoscere. Ebbene, se è così, bisogna affermare che l'unica realtà dell'involucro, cioè la sua essenza, è quella di essere vuoto. Perché una borsa è utile? Qual è l'essenza della borsa? O semplicemente di una borsetta di ecologica, no? Qual è l'essenza? Cioè, è la sua praticità, la sua realtà è quella di essere vuota. Noi tiriamo fuori dalla tasca, andiamo alla COP, tiriamo fuori dalla tasca il nostro sacchettino riciclabile ed ecco che l'essenza di quell'oggetto lì che avevamo nel taschino, la sua identità sta nel suo essere vuoto. E quindi la sua essenza è una non esistenza. E di conseguenza, se solo la leggerezza del vuoto ha valore reale, come si spiega il taoismo, significa che delle cose pesanti contenute nel vuoto, la persona percepisce il loro carattere intangibile e illusorio. Cioè, quello che ci mettiamo dentro poi a borsetta, ha un carattere illusorio, sì, lo consumiamo, lo mangiamo, eccetera, ma cioè, non è l'essenza delle cose, è soltanto un avere, non è un essere, cioè è un avere. È difficile anche questo, ma se ci pensiamo bene, no? è così, cioè, l'intelletto ci dice anche questo, no? La vera conoscenza non è quindi che in conoscenza, se dobbiamo fare questo ragionamento, è intuizione, è intercettazione, è avvertimento del vuoto. Vedete, è lo stesso ragionamento in forma taoista che fa Proclo nel Dionigi Areopagita. Ma se ora leggiamo questo brano, dove l'autore in modo molto concreto mette in evidenza che l'intangibile è la realtà stessa, forse è molto più facile capire questo ragionamento logico che tende a mettere in discussione quel tipo di logica convenzionale che vede la realtà nella pesantezza delle cose e non nella leggerezza dello spirito. Che quindi, se l'essenza del contenitore sta nel suo vuoto, no, la realtà non sta nel nostro corpo, sta nel nostro spirito. Leggiamo Chuanzi Chuanzu. Ma da dove leggiamo? Ebbene, leggiamo di qui. Guardate che le cose che stiamo dicendo sono assolutamente in circolazione. Qui c'è un ranocchio sulla foglia che riflette e sta pensando, ma io ranocchio pure sto sognando di qualcosa d'altro. Ecco qui Chuanzi Chuanzu, poi ne parliamo un momento. Leggiamo però, si spiega questa storia che la realtà sta nel vuoto, che quindi sta nell'inconoscenza. Vedete Proclo come soddisfatto, dice, vedete che non è che io vaneggiavo quando dicevo queste cose, anche là si dicevano le stesse cose. Il macellaio, cosa c'è di più concreto di un macellaio, no? Di più materiale di un macellaio? Cioè, il macellaio del principe Zegui così smembrava un bue, con le mani afferrava la bestia, con la spalla la spingeva e tenendo i piedi ben fermi al suolo la sosteneva con le ginocchia, affondava il coltello con un ritmo così musicale che ricordava quello delle celebri melodie suonate durante la danza del boschetto dei gelsi e l'appuntamento delle teste piumate. Ehi, chiese il principe Benui, come può la tua arte giungere a un tale grado di perfezione? Il macellaio posò il coltello e disse, amo il Tao. Se fosse stato Proclo poteva dire amo l'uno, era la stessa, o il logos, e così miglioro la mia arte. All'inizio della mia carriera non vedevo che il bue, dopo 3 anni di pratica non vedevo più il bue, adesso è il mio spirito che opera più che i miei occhi, i miei sensi che agiscono, che non agiscono più ma soltanto il mio spirito. Conosco la conformazione naturale del bue e attacco solo gli interstizi, i vuoti. Non calpisco mai né le vene né le arterie, né i muscoli né i nervi, né a maggior ragione le grandi ossa. Un buon macellaio consuma un coltello all'anno perché taglia la carne. Un normale macellaio consuma un coltello al mese perché lo rovina sulle ossa. Lo stesso coltello mi è servito per 19 anni. Ha smembrato diverse migliaia di buoi e la sua lama è ancora come fosse affilata da poco. In verità le giunture delle ossa hanno degli interstizi, dei vuoti, e il taglio del coltello non ha spessore. Colui che sa introdurre il filo della lama in questi interstizi usa agevolmente il proprio coltello perché si muove attraverso i vuoti. È per questo che io ho usato il mio coltello per 19 anni e il suo taglio sembra sempre affilato di secco. Ogni volta che devo dividere le giunture delle ossa, osservo le difficoltà da superare, mi concentro, fisso lo sguardo e lentamente procedo. Con grande dolcezza maneggio il coltello e le giunture si separano cadendo al suolo come terra che frana, perché l'essere è nel vuoto. L'essere è nel non essere. Ritraggo il mio coltello e mi rialzo, Volgo lo sguardo attorno e mi distraggo compiaciuto. Con cura pulisco allora il mio coltello e lo ripongo nel suo appunto. Molto bene, disse il principe Benui. Dopo aver udito le parole del macellaio, ho capito l'arte di conservarmi. Vedete, questo brano esemplare è tratto dal libro intitolato con lo stesso nome dell'autore, Chuang Zi, Chuang Tzu, che viene considerato, guardate, questo libro viene considerato il capolavoro assoluto della letteratura cinese, cioè è l'opera classica che ne descrive meglio il pensiero creativo. Chuang Zi, Chuang Tzu, e la prima versione del nome è moderna, cioè della fine del IV secolo, l'età contemporanea del viaggio che stiamo facendo, la seconda, tra parentesi, è una forma più antica, aggiunta da Chuang Zi stesso per far sembrare più arcaico anche l'autore. Ebbene, Chuang Zi, Chuang Tzu, riflette in modo nuovo nell'ambito del pensiero taoista rispetto alla mentalità tradizionale e vorrebbe forse che la sua opera fosse considerata un classico antico, cioè affinché potesse attingere più autorevolezza, no? È un classico, dice, viene da lontano, una sorta di intelligente impostura simile a quella messa in atto da Procolo nel comporre il Dionigi Areopagita. Vedete, siamo in possesso delle competenze necessarie per pensarlo, no, questo fatto. Ora, il taoismo di Chuang Zi, Chuang Tzu, è stato definito estroverso rispetto a quello classico, predicato nel testo classico del Tao Te Ching, eccolo qua, questo è il testo classico della cultura cinese, il libro della potenza del Tao. Un testo, come sapete, lo abbiamo studiato un po' tempo, qualche decennio fa, due decenni fa, tre decenni, cioè, fondamentale dell'età astiale della storia, quando abbiamo viaggiato nell'età astiale della storia, un'opera che ha 2500 anni in realtà, e come tutti noi d'altra parte, e per procedere dobbiamo rinfrescarci la memoria su questo oggetto per accedere meglio a Chuang Zi. Guardate sul punto 2 del repertorio, il Tao Te Ching, questo qui, il libro Ching della potenza Te del Tao, contiene la filosofia dell'umanesimo cinese basato su un'idea madre, cioè esiste una corrispondenza tra le cose e i loro segni. Ecco che entriamo di nuovo in quel concetto di simbolismo di cui parla Proclo nel Dionigi Areopagita. Secondo la saggezza cinese, tra le vicende dell'essere umano e quelle del cosmo fisico c'è una correlazione, c'è un rapporto, c'è un legame, c'è un collegamento così stretto che, come i terremoti o le tempeste turbano la società, così i comportamenti umani nel bene e nel male si riflettono sul corso stesso della natura. Cioè, se ci comportiamo male, attenzione, dice il Tao Te Ching, provochiamo anche un disordine non solo nella società, ma anche nella natura. Cioè, se ci comportiamo in modo malvagio, partecipiamo a costruire le cause delle alluvioni, dei terremoti, delle tempeste, del degrado ambientale, con tutte le conseguenze che comporta. Veramente ce ne stiamo rendendo conto ora, no? Questo ammonimento che viene da 2500 anni fa. E c'è questa simmetria dinamica, no? Tra il mondo mentale del soggetto umano e il mondo esteriore è governata da un principio universale, dice questo libro, che si chiama Tao. Cioè gli ellenisti, epicurei, stoici, scettici, eclettici, avrebbero detto, direbbero logos, i neoplatonici dicono uno, e il termine Tao viene tradotto con un'espressione che è piuttosto riduttiva, ma in qualche modo lo dobbiamo tradurre, è necessario tradurre, e stare, dire Tao è come dire poi la legge della natura, no? Quando diciamo, beh, il il Tao, quindi la legge della natura, è dotato di una sua energia vitale, chiamata Te. Guardate, il termine Te è quello che ha dato il nome alla famosa bevanda, Te. E con chi avete preso un tè recentemente? Di che cosa avete parlato? Beh, scrivete quattro righe a proposito. È sempre un momento molto energetico, no? Quando si prende il tè. Qui si chiacchiera, qui un momento di condivisione, di compartecipazione, in cui si mette l'equilibrio. Non c'è aspetto della civiltà classica cinese che non rifletta questa reciprocità, questo scambio tra il mondo mentale della persona, l'intelletto, e il cosmo fisico, la natura. Cioè, l'esempio emblematico, guardate, è quello dell'alfabeto cinese, che consiste in raffigurazioni stilizzate degli oggetti, se ne conta una migliaia, e la creazione dell'alfabeto cinese è una straordinaria operazione intellettuale che ha come obiettivo quello di costruire combinazioni simboliche, ecco che siamo di nuovo ai simboli, all'inconoscenza, cioè in modo da esprimere concetti astratti. Guardate, uno degli esempi più significativi di come il simbolismo sia la forma più efficace di inconoscenza, cioè l'alfabeto cinese è proprio l'esempio più tipico, no? Della inconoscenza, perché di fronte a quel segno lì c'è qualche cosa di concreto, ma quel segno lì è assolutamente astratto, no? No, è qualche cosa di vuoto, ma che fa riferimento a qualche cosa di fortemente reale, ma è reale soltanto quel segno. Il rapporto tra la cosa e il segno che la raffigura non è solo convenzionale, ma è vitale, dice il Tao, perché al segno si attribuisce la stessa potenza dell'oggetto raffigurato, no? Quindi la cultura cinese fin dalle origini è basata sulla convinzione che esista un'unità fondamentale tra lo spirito e la natura, e su questa corrispondenza tra le cose e i loro segni si è sviluppata una tipica tradizione magica e divinatoria, no? Come nella cultura orfico-dionisiaca, che viene descritta in un libro sacro che ha preso forma ben prima del Tao Te Ching. Quindi c'è un libro, qui c'è un altro libro, c'è un passaggio, c'è un libro sacro, anche perché per portarlo è piuttosto voluminoso, in un libro sacro di cui dobbiamo studiare le caratteristiche fondamentali, dobbiamo rinfrescarci la memoria. Guardate sul punto 3 del repertorio, cioè il libro sacro della Cina è un antico volume composto da 5 testi intitolato I Qing, i libri. E in esso è riportata la dottrina che tutti conoscete, delle due forze che agiscono nell'intero organismo cosmico e in ogni sua parte anche minima, lo yin, che corrisponde al versante ombroso delle montagne, all'inverno, al freddo, al principio femminino, e lo yang, che corrisponde al versante assolato delle montagne, all'estate, al caldo, al principio maschile. I due principi toccano il culmine della loro separatezza rispettivamente nell'inverno adesso, e nell'estate, ma in realtà non sono mai separati, perché è dal diverso dosaggio tra la loro contrapposizione e la loro compenetrazione che traggono forma e movimento tutte le cose. E guardate, questa dottrina ricorda le figure contrapposte ma interdipendenti di Apollo e Dioniso. Anche la cultura orfico-dionisiaca funziona così, no? Da una parte c'è Apollo e dall'altra parte c'è Dioniso, e non possono esistere l'uno senza l'altro, perché inevitabilmente si separano ma continuano, no? Ad unirsi, e sono in perfetta separazione ma in perfetta compenetrazione. sempre. Apollo e Dioniso nella cultura greca orfico-dionisiaca, e fa pensare al fatto che nel pensiero dell'Accademia Tardo-Neoplatonica di Atene si ritiene che tutte le cose traggano forma e movimento dalla sintesi che avviene in ciascuna triade tra enadi in antitesi tra loro, il sistema dialettico disegnato da Proclo nella sua teologia platonica che abbiamo studiato prima della vacanza. Guardate, un sistema che riprenderà Hegel all'inizio dell'Ottocento per formulare la sua teoria dialettica. Nel pensiero cinese la realtà del cosmo corrisponde al risalire del Tao dalle radici, dal basso, perché il Tao è un principio immanente a tutte le cose, mentre, attenzione, nel pensiero neoplatonico la realtà corrisponde ad un'emanazione dall'uno verso il basso, perché l'uno invece trascende tutte le cose. E sebbene ci sia questa differenza fondamentale, i due pensieri non possono prescindere dal fenomeno della corrispondenza, no? Corrispondono perfettamente, uno immanente, l'altro trascendente, ma la cultura taoista cinese e la cultura neoplatonica greco-romana sono entrambe dominate quindi dall'idea della corrispondenza, e il termine corrispondenza è legato ad un catalogo di parole significative: uguaglianza, somiglianza, simmetria, correlazione, riscontro, fedeltà, interdipendenza, equilibrio. Guardate, sono importantissime queste parole. E quale di queste parole metterete al primo posto nell'elenco? Scrivetela. Guardate, questo termine della corrispondenza ha una valenza politica molto forte. Guardate qual è il catalogo di parole che derivano dal termine corrispondenza. Attorno a I Ching, i libri, in Cina si è sviluppata una tradizione esegetica di interpretazione di commento che è rimasta a privilegio di una categoria di scrivani. Confucio, che tutti avete sentito nominare, è uno di essi. Anche Chuanzu era uno di essi. Questi intellettuali sono stati chiamati letterati e danno vita a un gran numero di scuole. Guardate, tanto che nella storiografia cinese c'è un lungo periodo che corrisponde più o meno a quello del nostro viaggio, che viene chiamato delle 100 scuole. E lì orientamenti culturali dominanti in queste scuole sono due: il taoismo e il confucianesimo. Quindi 100 scuole che si ripartiscono tra queste due correnti di pensiero. Il confucianesimo diventa il pensiero dominante, favorito e protetto dagli imperatori, e presenta l'esigenza di opporsi al caos sociale determinato dalla disgregazione dell'impero cinese in tanti staterelli in conflitto tra loro. Vedete cosa succede? Succede che anche nell'estremo oriente si assiste ad un fenomeno di implosione in questo momento, come stiamo vivendo ad occidente in questo momento con l'impero romano. Sta succedendo la stessa cosa. Vedete quante corrispondenze quindi tra Occidente e Oriente. E il confucianesimo si propone di ripristinare un antico ordine tradizionale, ammesso che ci fosse mai stato questo antico ordine tradizionale, fondato sul rigore morale, sul rispetto delle gerarchie familiari e politiche. Anche Dionigi Areopagita propone gerarchie celesti, buone, belle e giuste, che possano corrispondere a gerarchie terrestri che dovrebbero avere le stesse positive caratteristiche, no? Così fa il confucianesimo, come fa il Dionigi Areopagita. Mentre invece il taoismo si ispira a un'esigenza di disimpegno dagli affari della vita sociale, in nome di una ricerca interiore del Tao, cioè del principio universale, cioè del fatto che noi apparteniamo comunque alla natura e dobbiamo ritornare nella natura e vivere all'interno degli equilibri o degli squilibri che la natura ci propone, della legge della natura. E noi adesso, guardate, Confucio non ce ne voglia, ma questa sera Confucio non lo possiamo incontrare, è un saggio e quindi sa benissimo, ne abbiamo parlato a lungo a suo tempo, forse ricordate, voi molti di voi che da anni vengono a scuola. Dobbiamo occuparci questa sera dell'orientamento taoista, perché abbiamo qui Chuang-Zi, Chuang-Zu, che avendo un'impronta tra virgolette anarchica subisce una persecuzione, cioè simile a quella che subisce il neoplatonismo in Occidente. Il neoplatonismo non è anarchico, è fondamentalmente statalista, però la persecuzione è simile e avviene negli stessi secoli, Il taoismo classico, secondo la tradizione, sarebbe stato fondato da un mitico personaggio che si chiama Lao Tse o Lao Tzu, a seconda di che alfabeto usiamo, che si oppone nei confronti dell'ideologia confuciana, che si identifica con il potere politico, il potere imperiale, ritenendo che il pensiero di Confucio si sia allontanato dalla tradizione originaria del vero Tao, basato sul principio della inconoscenza e del disimpegno. Uno storico cinese del primo secolo ha scritto: di Lao Tse si può assicurare soltanto che, avendo amato l'oscurità più di ogni altra cosa, cancellò deliberatamente ogni traccia della sua vita. E questo farà anche Chuang-Zi o Chuang-Zu. Guardate, in realtà Lao Tse non è mai esistito, se non come personaggio letterario creato dal movimento taoista, e si è costruito il personaggio letterario di Lao Tse. Guardate, a fare di Lao Tse un contemporaneo di Confucio, Confucio invece è vissuto tra il 551 e il 479 avanti Cristo, come se fosse una persona realmente esistita tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Ebbene, è stato il testo del Chuang-Zi, Chuang-Zu. Secondo il Chuang-Zi, Chuang-Zu, i due grandi saggi della Cina, Confucio, realmente esistito, e Lao Tse, che rappresenta invece il movimento taoista, l'opposizione, diciamo, si sarebbero incontrati più volte, sempre per iniziativa di Confucio, che puntualmente restava sconfitto dalla enigmatica e scontrosa sapienza di Lao Tse. Ma è chiaro che qui si sta dalla parte di Lao Tse e quindi non c'è par condicio qui. Il secondo Chuang-Zi, Chuang-Zu, il nome di Lao Tse è legato al Tao Te Ching, il libro della potenza del Tao. Lao Tse, secondo Chuang-Zi, Chuang-Zu, avrebbe dettato il testo di quest'opera, che racconta anche una eventuale vita apologetica di Lao Tse. Lao Tse avrebbe scritto il Tao Te Ching su prestante richiesta del portinaio della barriera orientale, la grande muraglia, la conoscete, che si chiama Insi. Mentre Lao Tse lasciava la corte imperiale, dove era stato archivista, e doveva fuggire perché era perseguitato dal paese per seguire la sua via, scritta con la V maiuscola, per andare verso il Tao, per andare verso la legge suprema che regola la natura e gli avvenimenti umani. Ma chissà, forse è lo sconosciuto scrittore del Chuang-Zi, Chuang-Zu, che è costretto a fuggire e a nascondersi, come i membri dell'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene. E allora ecco che fa un'operazione di autobiografia. Se l'autore del Chuang-Zi, Chuang-Zu, per costruire il suo pensiero, fa l'esegesi del Tao Te Ching, dobbiamo fare un rapido ripasso sulla forma e sul contenuto di quest'opera, anche e soprattutto per capire una serie di affinità tra il sistema del Chuang-Zi, Chuang-Zu, e quello del Dionigi Areopagita. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il Tao Te Ching, il libro della potenza del Tao, è composto da 81 capitoletti e ogni capitoletto è un aforisma, è una massima, è una parabola scritta per mettere in evidenza il fatto che il Tao è indefinibile e ineffabile. Il Tao, secondo il commento di Chuang-Zi, non è, come pensano i confuciani, l'armonia che deriva dall'osservanza dei riti e delle norme di comportamento privato e pubblico. Il Tao non è un'armonia prodotta dall'essere umano. L'armonia del Tao, l'armonia della legge di natura, esiste fin da principio e sta oltre la sfera pubblica della vita e oltre il velo delle vicende naturali. Se l'essere umano, si legge nel Tao Te Ching, è convinto di essere necessario all'andamento dell'universo e si affanna negli affari e si angustia nella ricerca dei beni e dei poteri materiali, non capirà mai nulla del principio che nessuno può dominare, anzi che nessuno può nominare. Ecco il silenzio estatico anche qui. E questo ragionamento è simile a quello che fa Plotino nelle Eneadi rispetto all'Uno e che l'Accademia Tardo Neoplatonica di Proclo riprende e sviluppa. Il termine ineffabile, che è l'unico termine che si può dare al Tao, richiama tre parole chiave però molto pratiche, molto reali: la finzione, la notizia e la somiglianza. Ineffabile è la finzione, ineffabile è la notizia, ineffabile è la somiglianza. Sceglietene una di questo e scrivete quattro righe. Sono tre termini molto calzanti con la scrittura autobiografica, no? Avete vissuto una finzione, c'è una notizia che vi ha colpito particolarmente. Sul tema della somiglianza, che cosa avete da dire? Tre righe in proposito. E ora leggiamo l'incipit, i primi due capitoletti del Tao Te Ching, per constatare come certe riflessioni del taoismo cinese siano affini a quelle del neoplatonismo alessandrino e ateniese. La via, il Tao, veramente via, non è una via costante. I termini, veramente termini, non sono termini costanti. Il termine non essere indica l'inizio del cielo e della terra. Il termine essere indica la madre delle 10.000 cose. Così è grazie al costante alternarsi del non essere e dell'essere che si vedranno dell'uno il prodigio, dell'altro i confini. Questi due, sebbene abbiano un'origine comune, sono designati con termini diversi. Ciò che essi hanno in comune io lo chiamo il mistero supremo, la porta di tutti i prodigi. Tutti nel mondo riconoscono il bello come bello, in questo modo si ammette il brutto. Tutti riconoscono il bene come bene, in questo modo si ammette il male. Difatti l'essere e il non essere si generano l'un l'altro, il difficile e il facile si completano l'un l'altro, il lungo e il corto si formano l'un l'altro, l'alto e il basso si invertono l'un l'altro, i suoni e la voce si armonizzano l'un l'altro, il prima e il dopo si seguono l'un l'altro. Vi è qualcosa di indefinibile, nata prima del cielo e della terra, tanto silenziosa e senza forma, assoluta e immutabile, gira e non fa danni. Può essere la madre del cielo e della terra, non so il suo nome. Sforzandosi, sforzandomi, lo chiamo Tao. Il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao. Il nome che può essere nominato non è l'eterno nome. Il senza nome è il principio del cielo e della terra. Ecco, l'inconoscenza, il concetto dell'inconoscenza, vedete, è evidente. La conoscenza del Tao, cioè della legge suprema che regola la natura e gli eventi umani, così come la conoscenza dell'uno neoplatonico, può aversi solo, vedete, con un'intuizione razionale non esprimibile in parole, ma naturalmente, attenzione, anche la cultura del pensiero taoista, così come nella cultura neoplatonica, le parole orali e scritte, il simbolo per eccellenza, non mancano, e come? Sì, costoro dicono non si può dire nulla del Tao, no? Non lo possiamo neanche nominare. Poi in realtà scrivono pagine e pagine e pagine per dire quello che non è. È questo, e così avviene la stessa cosa. Dell'uno, dice Plotino, non possiamo dire nulla, però scrive le Eneadi, no? Ecco, e per dire quello che l'uno non è. E quella è poi la vera, è l'inconoscenza che è poi la vera conoscenza. E i commentatori, quindi non mancano le parole orali e scritte, e i commentatori, come l'autore del Chuang Tzu, fanno entrare il Tao, pur negando che possa essere definito come un concetto, nella sfera della ragione, e quindi lo interpretano. Guardate sul punto 5 del repertorio. I commentatori, e per primo l'autore del Chuang Tzu, chiamano il Tao, e intanto cominciano a dargli dei nomi. Insomma, possiamo chiamarlo, a cominciare da Chuang Tzu, possiamo chiamarlo Wu, che può essere tradotto con il termine nulla. Allora, nulla, cioè il Tao viene considerato come l'essere privo di ogni determinazione e dunque si presenta simile al non essere. Tutte le cose sussistono in virtù tanto dell'essere quanto del non essere, e nascendo le cose emergono dal Tao, morendo vi ritornano. Quindi vita e morte sono una medesima cosa. Vedete, qui si fa la stessa operazione che poi fa Proclo con le sue Enadi, no? All'interno di una triade, no? Per cui all'interno di una triade c'è una tesi, c'è un'antitesi, ma c'è una sintesi, e qui si fa lo stesso tipo di operazione, e sono la medesima cosa, e ritroviamo lo stesso ragionamento quindi nel pensiero neoplatonico, perché anch'esso oscilla tra la priorità dell'uno e la priorità del molteplice. C'è un momento, tanto nel pensiero neoplatonico del Dionigi Areopagita, quanto nel pensiero del taoismo cinese del Chuang Tzu, in cui si mette al primo posto l'uno e il Tao, e le cose molteplici si risolvono e si annullano nell'essere, e tutta la realtà è contenuta quindi nell'unità dell'essere. E poi c'è un altro momento, tanto nel pensiero neoplatonico quanto nel pensiero taoista, dove l'essere invece si ramifica nel molteplice e perde la prerogativa di essere uno o Tao e assume la caratteristica del non essere. Quindi vedete che ci sono interpretazioni differenziate, no? Per cui noi possiamo partire benissimo, no? Da un concetto che arriva dall'alto, e dall'alto noi spieghiamo la realtà, no? E possiamo invece partire dalla realtà, dal molteplice, e arrivare a fare una sintesi, no? Che trascende, ecco, questa realtà. Un commentatore cinese del Tao Te Ching descrive questo concetto sotto forma di metafora, no? E scrive: non c'è ghiaccio separato dall'acqua, né l'acqua costituente il ghiaccio è separata dal ghiaccio, né essa è un'altra entità. Similmente, essendo tutte le cose costituite dal Tao, il Tao necessariamente non è separato da tutte le cose e non esiste come altra entità. Se il Tao trascendesse tutte le cose, sarebbe un vuoto, e allora non potrebbe essere chiamato principio cosmico. Dunque il Tao, così come l'uno, non esiste al di fuori delle cose, e nemmeno si identifica però con le cose molteplici e mutevoli. Il Tao è inafferrabile, si legge nel Tao Te Ching. Sembra esistente ed è elusivo. Io non so di chi sia figlio. Vedete, i Tao e uno sono quindi punti o spunti di riflessione sul mistero dell'esistenza. Noi non possiamo dire nulla dell'uno perché non lo conosciamo direttamente. La sintesi suprema, il pensiero universale, il pensiero assoluto. Non possiamo dire nulla del Tao perché non riusciamo ad identificarlo, così come non possiamo dire nulla di Dio, però sono punti o spunti di riflessione sul mistero dell'esistenza che ci fanno sempre domandare: ma allora che ci stiamo a fare qui? No, perché siamo qui? No, come ci siamo capitati? E perché io sono proprio io? E questo è il continuo dibattito, no, che facciamo sul fatto che siamo uno e siamo anche il molteplice contemporaneamente, no? Perché abbiamo un'identità, però come facciamo a vivere senza avere un rapporto con il molteplice? Qui a proposito del mistero dell'esistenza, ci sono tre elementi che sono direttamente in relazione con questi principi assoluti: il tempo, lo spazio e la forma. Che cosa vorreste afferrare per primo oggi? Il tempo, lo spazio o la forma? Scrivete quattro righe in proposito su come, c'è poco da fare. Se noi dobbiamo fare un ragionamento su quella che è la nostra esistenza, no? Per ragionare sul concetto dell'uno, che è la sintesi, o sul concetto del Tao, che è la legge della natura, o del Logos, che è la parola, no? Nella sua massima estensione, noi dobbiamo anche ragionare su come dobbiamo pensare di gestire oggi il nostro tempo, o come dobbiamo gestire il nostro spazio, o come noi dobbiamo gestire la nostra forma, la nostra forma mentale o la nostra forma materiale. Scrivete quattro righe in proposito su come gestire il tempo, il vostro tempo, il vostro spazio, la vostra forma, in modo che siano meno inafferrabili, perché non sono poi afferrabili nel tempo, nello spazio e nella forma, come l'uno e come il Tao, ma si prolungano questi concetti nel molteplice, e per noi il molteplice in cui si prolungano sono il tempo, lo spazio e la forma, direbbe Kant, ma Kant l'abbiamo già studiato, lo ristudieremo a suo tempo. E perché il taoismo di Chuang-Zi, Chuang-Zu può essere definito estroverso? Cioè, il taoismo classico dice che il mondo è fatto di 10.000 cose, il molteplice, di cui dobbiamo liberarci per tornare all'unità del Tao, cioè la legge di natura. Quindi liberarsi di queste cose, tornare a vivere, no, a contatto diretto con la natura, lasciandoci governare dalle leggi della natura. Il taoismo estroverso preferisce invece aggirarsi tra le 10.000 cose di cui è fatto il mondo, proprio per mostrare quanto sia incoerente la logica di chi le prende davvero sul serio queste 10.000 cose. Sì, noi non dobbiamo allontanarci dalle 10.000 cose, perché le 10.000 cose ci sono. No, dobbiamo aggirarci tra le 10.000 cose per non dargli tutto quel grande valore che hanno, se non quello necessario. Se non quello necessario. Guardate sul punto 6 del repertorio. L'opera che rappresenta quindi il manifesto del taoismo estroverso è, come abbiamo detto, il libro intitolato Chuang-Zi, Chuang-Zu. Guardate, il titolo di quest'opera, secondo una tradizione consolidata in Oriente, corrisponde al nome di un autore, no? Attenzione, perché poi Dionigi Areopagita, anche questo corrisponde al nome di un autore. E quindi è chiaro che ci sono delle identità molto significative. Il titolo di quest'opera corrisponde al nome di un autore, Chuang Tzu, che sarebbe vissuto tra il 369 e il 286 avanti Cristo. Il suo difatti è un nome antico che corrisponde a quel periodo tra il IV e il III secolo avanti Cristo, e forse questo maestro è esistito davvero, ma in realtà questo testo è stato composto, e lo si capisce con una semplice indagine filologica, da un autore del IV secolo, nel periodo che corrisponde a quello del nostro viaggio, chiamato Chuanzi, del quale non sappiamo nulla, e con ciò si realizza un'operazione simile a quella fatta da Proclo, il quale firma i suoi trattati col nome di Dionigi Areopagita. Mentre il testo del Tao Te Ching ha lo stile dei grandi libri sacri, cioè conciso, enigmatico e severo, il testo del Chuanzi, Chuang Tzu, è invece una geniale mescolanza di lirismo, è un libro poetico di grande valore, di sapienza poetica, di vivacità narrativa, di ironia, ed è anche un catechismo in funzione dell'insegnamento di uno stile di vita, ed è inoltre un trattato di abilità dialettica e di iniziazione mistica, nel senso laico del termine. Il Chuang Tzu si presenta quindi come un'opera complessa e di grande fascino, che nei secoli ha attirato l'attenzione delle studiose e degli studiosi di tutto il mondo, soprattutto per un elemento fondamentale che riguarda la prassi dell'apprendimento. La definizione di un'idea, di un concetto, di un oggetto, non può essere fine a se stessa, cioè un dogma, ma deve essere sempre uno strumento di espansione in funzione della riflessione. Cioè dobbiamo vivere in una condizione di riflessione permanente. Cioè, il testo del Chuanzi, Chuang Tzu, rappresenta l'anima libertaria della Cina, cioè che usa la logica per distruggere il conformismo della logica e che svela le contraddizioni delle intelligenze quando, per comodità sociale o per interesse privato, si integrano nel sistema dei luoghi comuni. Il pensiero estroverso del Chuanzi, Chuang Tzu, invita ad osservare la natura intesa come un principio indeterminato, e per capire questa idea dobbiamo pensare, guardate, agli sfondi dei dipinti di Leonardo da Vinci, li avete presenti? Cioè, in queste sfumature, avete presente dove vanno a finire i disegni lunari? In quella nebbia che si perde lontana, in cui c'è un mistero, là in fondo c'è un mistero, c'è una situazione misteriosa. In questo sfumare, in questo dissolversi, nell'evaporare, sta la saggezza della natura, della quale possiamo cogliere quel che non è, con un processo di inconoscenza. Il grande tessitore è il Tao, afferma Chuanzi, che manifesta la sua efficacia mediante l'energia del Te, e di questo elemento energetico, no? E le 10.000 cose del mondo creato prendono forma dal Te, che è la manifestazione della potenza indefinibile della natura, no? Quindi il mondo si manifesta attraverso un'organica ramificazione di forme, ricche di forza energetica, l'energia vitale del Te. E la persona, ripercorrendo a ritroso le ramificazioni, può intuire le forme e arricchirsi di energia vitale, ma per far questo bisogna imparare a sorpassare la logica apparente, cioè il conformismo dei luoghi comuni, mediante un tirocinio che comporta una permanente ascetica riflessiva che conduce alla pace del cuore, alla serenità d'animo. Cioè quello che Chuanzi, Chuang Tzu, chiama ascetica riflessiva è un concetto simile alla inconoscenza estatica del Dionigi Areopagita. Ambedue i sistemi, taoista e neoplatonico, parlano di una comprensione, di una forma di comprensione intellettuale, di illuminazione fondata sull'intuire, sul captare, sul presentire, sul fiutare, sul presagire, sull'avvertire. Bisogna imparare a mettere in pace il proprio cuore, a mettersi il cuore in pace, perché sennò soffriamo in questa situazione. Cioè, di fronte a quale situazione avete pensato che dovevate mettervi il cuore in pace? Scrivete quattro righe a proposito, si vede, no? Tante volte l'avrete detto, beh, allora mi sono messo il cuore in pace e così ho superato questa situazione. Ma il testo è, che è poi una situazione che Chuang-Zi e Chuang-Zu definisce invece positiva, perché poi è di lì, se ci mettiamo il cuore in pace, che cominciamo a imparare ad utilizzare meglio l'intuizione, il presentire, il fiutare, il presagire, l'avvertire. Il testo del Chuang-Zi, Chuang-Zu, è ricco di aneddoti i cui protagonisti, letterati, tra loro c'è anche Confucio, politici, tecnici, diventano maschere di una comune recitazione spesso comica, a volte grottesca, e questo spirito satirico è rivolto contro chi presume di cercare la felicità nel potere che fa finta di civilizzare, dice questo testo, invece che imparare a dialogare con l'indefinibile energia della natura. Far finta di civilizzare. E ora, guardate che questo è un tema di grande attualità. Prima di ritornare verso Occidente, leggiamo qualche pagina dal Chuang-Zi, Chuang-Zu, ricordandoci che l'autore in questo testo usa la logica per buttare all'aria la logica che considera, la definizione come un punto d'arrivo e non come un punto di partenza. La definizione non è mai un punto d'arrivo, non può essere mai un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, così come nelle sintesi, così come nella sintesi del sistema triadico di Proclo, la sintesi non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza da cui emana un'altra triade con delle altre enadi. A proposito, guardate che il sistema triadico di Proclo, che ha riscosso grande successo tra il pubblico della scuola, ma anche grande sconcerto, guardate che è un sistema che ha questa creazione triadica, che ha avuto grande successo nella storia della letteratura. Pensate ai Tre Moschettieri. Sono tre enadi, ma in realtà sono una sintesi. La sintesi è D'Artagnan. Pensate a questo qua. In realtà sono, la sintesi è Paperino. Quindi è chiaro che, attenzione, perché il sistema triadico di Proclo è entrato in modo. Pensate a Tre Maghi. Studieremo il Vangelo armeno dell'infanzia prossimamente, quindi, che entrano in gioco nella letteratura apocrifa dei Vangeli, perché la letteratura canonica non parla di numero di magi, quindi se vi guardate attorno prenderete coscienza che il sistema triadico di Proclo è invadente, no? C'è un'invadenza proprio perché è assolutamente funzionale a creare letteratura. E su questo dobbiamo ragionare, per non pensare ai fratelli Caramato. Ora, leggiamo. Quindi ci sarebbe stato molto da dire in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ma con queste quattro parole abbiamo detto forse molto già, e quindi alzate le antenne, ecco, su il sistema triadico che esiste in letteratura in modo diciamo proficuo. Nel Chuang Tzu il paradosso, no? Abbiamo detto cose che sono sempre legate al paradosso, è uno stimolo utile per non cadere nella pigrizia mentale, che è sempre in agguato ed è propiziata da chi in posizione dominante non tollera che le persone riflettano sulla illusorietà del potere. Il potere in realtà, che ha un grande potere, no? Scusate la tautologia, cioè in realtà è fondato sul nulla, cioè non è la vera realtà. Chuang Zi, Chuang Tzu. Quando vivevano ingenui e schietti, puri nel cuore e mondi spogli, di conoscenza, gli umani avevano semplici desideri, si nutrivano finché erano sazi, passeggiavano finché si sentivano stanchi, senza una meta. Questo facevano finché vissero secondo la loro natura. Ma vennero i potenti civilizzatori a rompere la spontaneità con le cerimonie, i sacri riti, ad offuscare la limpida natura con una morale sofisticata e convenzionale. Allora gli umani impararono a desiderare la ricchezza e gli onori e a superarsi l'un l'altro, presi dalla febbre di una gara invidiosa. La colpa è dei potenti, che fanno finta di civilizzare se le persone si sono allontanate dalla natura del Tao. Guan Yin diceva: il principio è la quintessenza, le cose sono grossolane, l'accumulo è insufficienza. Non legatevi al vostro io, le cose appariranno quale esse sono. Il vostro movimento sia simile a quello dell'acqua, la vostra immobilità simile a quella dello specchio, la vostra risposta simile all'eco. Siate fuggitivi come il nulla che non c'è, sereni come l'acqua pura. Chi rende se stesso simile alle altre persone vi si adatterà, chi si impone verrà sconfitto. Non superate mai le altre persone, tenetevi sempre indietro. Lao Dan occupa l'ultimo posto. La gente si arricchisce, lui si spoglia, poiché nulla gli possiede, vive nell'abbondanza, simile a una montagna. Possiede la pace interiore, si comporta con parsimonia, pratica il non agire e non si cura dell'abilità. Tutti aspirano alla felicità. Egli si piega per restare integro, dice: tutto ciò che si indurisce sarà distrutto, tutto ciò che si affila sarà distrutto. Ishi rispondeva ai suoi interlocutori senza esitazione, senza curarsi di riflettere, discorreva a proposito di tutti gli esseri, parlava senza fermarsi, ininterrottamente, e si gloriava di saper confondere i suoi interlocutori. Dal punto di vista del Tao, il sapere di Uishi è simile al vano lavorio della zanzara o del tafano. Di che utilità sono al mondo? Uishi non ha conquistato altro che la fama di abile retore. Che peccato. Uishi, con tutti i suoi doni, si è disperso nelle cose senza giungere a nulla, che è come voler correre più veloce della propria ombra. Che tristezza. L'ombra dell'ombra interroga l'ombra. Poco fa tu camminavi e ora ti fermi. Poco fa tu eri seduta, ora sei in piedi. Perché non hai una condotta indipendente? L'ombra rispose: non dipendo forse da qualcosa per essere così? Questo qualcosa non dipende a sua volta da un'altra cosa? Io dipendo da qualcosa, proprio come il serpente dipende dalle sue scaglie e la cicala dalle sue ali. Come potrei io conoscere ciò che fa sì che io sia ora così, ora altrimenti? Chuang Zi passò accanto al re di Wei ed era vestito con un abito di tela rosa e rappezzata e le scarpe legate ai piedi con lo spago. In che stato miserevole vi trovo, maestro, disse il re. Povertà, non è miseria, rispose Chuang-Zi. Quando un letterato non può mettere in pratica la sua dottrina, questa è miseria. Con il vestito rappezzato e le scarpe bucate, egli è povero, ma non miserabile. Ciò significa soltanto che i tempi non gli sono stati propizi. Il mio re non ha mai visto la scimmia arrampicatrice. Quando si trova in cima agli alberi di cedro, di catalpa, di quercia e di canfora e di regna da padrona, ma quando si sposta tra gli arbusti, i limoni, gli aranci selvatici e i giuggioli, avanza come se fosse in pericolo e si muove tremando. Questo non dipende dal fatto che abbia i muscoli contratti e di articolazioni poco flessibili, ma perché si trova in un ambiente poco propizio, dove non può utilizzare le sue capacità. Così il letterato che vive sotto il regno di un principe stupido e di ministri turbolenti e imbecilli non scamperà la miseria. Se sono finito in questa estrema indigenza, è forse colpa del destino? Il re illuminato estende ovunque la sua opera benefica, ma non fa sentire di esserne l'autore. Aiuta e migliora tutti gli esseri senza che questi sentano di essere sotto la sua dipendenza. Il mondo ignora il suo nome ed egli si identifica con il nulla. Pochi giorni dopo, mentre Chuang-Zi stava morendo, i suoi discepoli gli rivelarono la loro intenzione di fargli un funerale sontuoso. «È inutile», disse il moribondo, «perché il cielo e la terra saranno la mia doppia bara, il sole e la luna i miei due dischi di giada, le stelle, la stella polare, le mie perle, tutti gli esseri il mio corteo, il mio arredo funebre non è completo? Che cosa vorreste aggiungervi?» «Ma temiamo», dissero i discepoli, «che i corvi vi divorino». «In alto», rispose Chuang-Zi, «rischio di essere divorato dai corvi e dagli avvoltoi, in basso dai grilli talpe e dalle formiche. Che parzialità sarebbe quella di volervi levare i primi per darmi ai secondi? La pace procurata da ciò che non è in pace non è la pace. La prova fornita da ciò che è, non è da ciò che non è provato non è una prova provante. La semplice visione delle cose è asservita alle cose. Solo lo spirito è probante. La visione non uguaglia lo spirito, ma lo stolto si fida solo di ciò che vede nei suoi rapporti con gli altri. Che tristezza. La vita umana è limitata. Il desiderio di esistere è illimitato. Colui che consuma la propria vita limitata per inseguire l'illimitato desiderio di vivere giunge all'esaurimento. Esauritosi vuol desiderare ancora e muore così di esaurimento. Chi fa il bene attira a sé la fama, chi fa il male si volta al castigo. Solo colui che ha, per regola, la moderazione può conservare il proprio corpo, vivere intera la propria vita, adempiere i suoi doveri e giungere al limite naturale dell'esistenza. Se io discuto con te e tu hai la meglio su di me, hai forse necessariamente ragione e io necessariamente torto? E se io ho la meglio su di te, io ho io necessariamente ragione e tu necessariamente torto? Né io né te possiamo saperlo, e un terzo sarebbe nella stessa oscurità. Chi può decidere senza errore? Se interroghiamo qualcuno che è del tuo parere, come potrà decidere se è del tuo parere? Se è d'accordo con me, come potrà decidere se è d'accordo con me? Lo stesso accadrà se si tratta di qualcuno che è insieme d'accordo con me e con te, o se è di parere differente da entrambi. Allora né io, né te, né un terzo possiamo decidere. Dovremmo attendere un quarto? Una volta Chuang-Zi sognò che era una farfalla svolazzante e soddisfatta della sua sorte e ignara di essere Chuang-Zi. Bruscamente si risvegliò e si accorse con stupore di essere Chuang-Zi. Non seppe più allora se era Zhou che sognava di essere una farfalla o una farfalla che sognava di essere Zhou. Tra lui e la farfalla vi era una differenza. Questo è ciò che chiamiamo la metamorfosi dell'essere. Il libro intitolato Chuang-Zi, Chuang-Zu, e il libro intitolato Dionigi Areopagita, entrambi frutti, sebbene lontanissimi tra loro, di un'intelligente impostura ci insegnano una cosa molto importante, vedete, che il pensiero umano sospetta della validità dei concetti chiari e distinti, e questo sospetto predispone la persona ad investire in intelligenza, a mettersi in ricerca. Mentre dalla Cina torniamo verso Occidente, facciamo una breve tappa in India, no? Mentre dobbiamo tornare via terra, passiamo per l'India, dove ci aspetta un personaggio. Sappiamo che lo dobbiamo incontrare, che si unisce a noi nel tragitto di ritorno verso Occidente. Questo personaggio abita piuttosto appartato nel paesaggio intellettuale che continua a fluire sotto i nostri occhi, il paesaggio della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini. Con questo personaggio, che si chiama Nonno di Panopoli, ed è una nostra vecchia conoscenza, lo abbiamo incontrato in diverse occasioni nei nostri viaggi, ma adesso lo incontriamo proprio nello scenario intellettuale dove abita. Perché era in India? Perché lo incontriamo in India se sta ad Occidente? Panopoli è una città che sta nel delta del Nilo. Perché nonno ogni tanto compie un viaggio in India per rievocare un mito di cui ci dobbiamo occupare. Guardate, Proclo di Costantinopoli e i seguaci dell'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene non sono gli unici a voler salvaguardare la cultura pagana, greca e latina. C'è anche questo personaggio che si chiama Nonno di Panopoli, il quale compie una straordinaria operazione intellettuale per tutelare l'elemento originario della sapienza poetica e filosofica greca, cioè la figura stessa di Dionigo. Siamo in un momento in cui Dionigo viene fagocitato dal cristianesimo e quindi cerca di proteggere questa figura e i simboli con i quali questa figura è stata rappresentata nel corso dei secoli in età antica e tardo antica. Mentre Proclo e i membri della sua scuola, l'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene, operano per salvaguardare il pensiero, il patrimonio del pensiero neoplatonico, Nonno di Panopoli agisce intellettualmente per salvaguardare le parole chiave, le idee cardine del pensiero neopitagorico. Attenzione, guardate, a Panopoli, che è la fiorente città del delta del Nilo, non lontana da Alessandria, dove nonno è nato, c'era la più importante scuola neopitagorica del bacino del Mediterraneo, anch'essa chiusa per decreto, troppo pericoloso. E il neopitagorismo è affine al neoplatonismo e viene oltremodo perseguitato dal sistema imperiale giustinianeo. Ora, c'è un momento nella storia del pensiero umano del VI secolo in cui le studiose e gli studiosi collocano un avvenimento che è stato chiamato la rappresentazione dell'ultimo canto di Orfeo, e questo episodio, così come la metafora del sogno di Proclo che accompagna la composizione del Dionigi Areopagita, no? Lo abbiamo studiato, può essere considerato come l'allegorico atto conclusivo di una cultura morente assoggettata dall'invadenza della cristianità, ma in realtà questo evento è anche un concreto atto di salvaguardia dei modelli culturali del pensiero orfico dionisiaco che si sono conservati e sono rimasti ben presenti nella società moderna e contemporanea. Ora, il complesso tema riguardante la rappresentazione dell'ultimo canto di Orfeo è legato ad un'opera colossale che riguarda uno dei più significativi enigmi della storia della cultura, del quale è protagonista proprio questo personaggio, Nonno di Panopoli. Nonno, così come Proclo e come Chuanzi, è un personaggio misterioso e di lui con certezza conosciamo solo il luogo di nascita, Panopoli appunto, una ricca città egiziana, collocata nel delta del Nilo non lontano da Alessandria. Sappiamo anche che a Panopoli si è sviluppata, come abbiamo detto, una delle più importanti scuole neopitagoriche dell'antichità. Il neopitagorismo, Pitagora, ha contribuito alla nascita del neoplatonismo e della dottrina cristiana. E c'è una relazione tra la figura di Nonno, quindi, e il pensiero neopitagorico. Ora, non conosciamo la data di nascita di Nonno di Panopoli, ma si capisce che è vissuto, facendo le esegesi delle sue opere, nel corso del VI secolo, cioè nel momento in cui il cristianesimo ufficialmente si impone sulla cultura greca ed inizia la persecuzione delle scuole ellenistiche. L'enigma di Nonno di Panopoli riguarda le sue opere. Che cosa ha scritto? Guardate sul punto 7 del repertorio. Guardate, Nonno di Panopoli ci ha lasciato in eredità due opere straordinarie, stupefacenti, tanto per il loro valore poetico ed enigmatico, quanto per il dibattito culturale che hanno suscitato. Delle due opere di Nonno, una si intitola Dionisiaca, Dionisiache, appunto. E, ecco qua, questo è uno dei quattro volumi in cui sono state pubblicate le Dionisiache, il primo, perché leggeremo un frammento dal primo volume. Queste opere sono in circolazione, come voi vedete, anzi sono tutte opere di recente pubblicazione, proprio perché in questi 30 anni ne abbiamo parlato noi a scuola più di una volta, per cui è sempre successo che è arrivata a voce. Le Dionisiache, guardate, Dionisiache è un poema epico in 48 canti, cioè il numero pari alla somma dei canti dell'Iliade e dell'Odissea, perché Nonno voleva fare qualche cosa di sovrabbondante, è un concetto che persegue. E l'altra opera si intitola, che non abbiamo qui perché qui ne abbiamo un frammento che può bastare, si intitola, ce l'abbiamo qui, si intitola Parafrasi del Vangelo di Giovanni, Metabolè kata Ioanni in greco, cioè Parafrasi del Vangelo di Giovanni. Quindi abbiamo un'opera che parla di Dioniso, in cui il protagonista è Dioniso, e abbiamo un'opera in cui il protagonista è Gesù di Nazareth, Gesù Cristo. Un'operazione formidabile sul piano della cultura, che non si studia mai a scuola perché forse risulta troppo macchinosa, ma non direi. Nonno, guardate, riscrive il testo del Vangelo secondo Giovanni, e quindi la metabolè in greco che cosa significa? Significa trasferimento di un testo in un nuovo testo. E una metabolè o una parafrasi, come diciamo altrimenti, è la riscrittura di un'opera sviluppando nel testo il più possibile, cioè dilatandolo con commenti e interpretazioni in maniera esagerata. Esagerata. Nonno riscrive il testo del Vangelo di Giovanni, non si limita a scriverlo in prosa, non lo scrive in versi esametri, commentandolo e interpretandolo concetto per concetto, parola per parola. Ne è venuta fuori un'opera spropositata in 100 libri, o se volete in 100 lunghi capitoli, che sta quasi tutta ancora sui codici, perché ne è stata pubblicata solo una piccola parte, che noi abbiamo qui, tra l'altro, una parte. Nonno di Panopoli, per il modo in cui costruisce i suoi testi, è stato spesso definito il primo grande scrittore barocco rococò. Avete sentito questo termine? Questo termine francese, rocaille, che significa luogo sassoso e indica un tipo di ornamentazione in origine ispirato alle grotte, ai ninfei dei giardini rinascimentali. che prendeva appunto da limitazione di elementi naturali come grotte, conchiglie, eccetera. Quindi una grotta ricca di decorazioni, no? di ornamenti. Se andate a Palazzo Pitti vedete che c'è una grottesca nella quale dentro c'è un elemento di carattere rococò, ma non solo questo, diventa un vero e proprio stile, lo stile rococò, che è perché è ricco di intarsi, di abbellimenti, di sovrapposizioni decorative. Cioè, bene, la scrittura di Nonno è altrettanto sovrabbondante, debordante, esorbitante, eccedente, traboccante. Dietro a un nome è capace di infilare 10 aggettivi per... e tutti inversi, quindi con un grande lavoro. Il poema Dionisiaca è scritto in epilli, che sono versi esametri di stile alessandrino, sono versi voluttuosi, sinuosi, sensuali, per giunta c'è anche questo elemento straordinario, sovrabbondanti di aggettivi, dove i riferimenti culturali si sovrappongono l'uno all'altro in un continuo gioco decorativo, intarsiato, stupefacente. Guardate, per avere un corrispettivo visivo, tradotto in immagini, della scrittura di Nonno di Panopoli, fate una piccola ricerca. È utile ammirare i quadri di un pittore provenzale che si chiama Jean-Honoré Fragonard, 1732-1806. Guardate, l'arte di Fragonard rappresenta la fioritura dello stile rococò in Europa nella seconda metà del Settecento. Cioè i colori, la pennellata fanno di questo artista l'interprete di una pittura traboccante, sensuale, sottilmente o anche esplicitamente erotica e dionisiaca. Guardate, utilizzando la rete, che è un catalogo che trovate in biblioteca, andate ad osservare le opere di Fragonard, l'Altalena, il giardino di Villadeste, Bagnanti, e scrivete quattro righe in proposito, perché in questi quadri c'è senz'altro un particolare che colpisce la fantasia di tutti noi, più di uno, ma quello che magari... ci sono molti particolari che colpiscono la fantasia. Il poema Dionisia che racconta la storia del viaggio in India di Dioniso, ecco l'India, ecco perché abbiamo incontrato Nonno di Panopoli in India, e durante questo viaggio, che è anche una spedizione militare ed un pellegrinaggio contemporaneamente, Dioniso narra, racconta tutte le tappe della sua leggenda, del suo mitos, del suo culto. Compiere un viaggio in India per gli intellettuali alessandrini, ecco perché Nonno di Panopoli periodicamente fa un'escursione in India, significava risalire alle fonti della cultura universale, cioè riallacciarsi alla cultura dei libri dei Veda. I libri della Veda vuol dire sapienza in sanscrito, libri della sapienza, che è la cultura dell'immortalità dell'anima, dell'eccellenza dello spirito, della ricomposizione dell'esistere individuale con l'essere universale, dell'Atman con il Brahman, no? Che è un altro elemento tipico, simile al Logos, all'Uno, al Tao. Nonno, nelle Dionisia, che esalta Dioniso, è la cultura ortica, così come nella parafrasi del Vangelo di Giovanni, Metaboleca da Ioanni, esalta Gesù Cristo la cultura evangelica. Ora, non si sa quale delle due opere sia stata scritta per prima da Nonno, e quindi è difficile rispondere alla domanda su chi sia Nonno di Panopoli, e questo è l'enigma di Nonno. È un neopitagorico o un neoplatonico che ha celebrato le ultime luci della cultura orfica con il poema su Dioniso e poi si è convertito al cristianesimo ormai dominante scrivendo la parafrasi del Vangelo di Giovanni? Oppure è avvenuto l'inverso, cioè Nonno è un cristiano che ad un tratto viene folgorato dalla cultura orfica e dopo la parafrasi sul Vangelo passa all'onda travolgente delle dionisiache? e chi non. Oppure, e oggi questa è la linea di tendenza che va per la maggiore, si può pensare che nonno abbia scritto nello stesso tempo le Dionisiache e la parafrasi, con una mano disegna le avventure di Dioniso, con l'altra evoca il processo di Gesù di Nazareth. Nonno è un poeta orfico che guarda al cristianesimo, o è un cristiano che guarda la sapienza poetica orfica, oppure è un intellettuale laico che analizza entrambe le correnti cercandone i tratti concomitanti. È un enigma eccezionale questo, infatti a scuola non lo studiamo mai, nemmeno questa sera. Beh, in questo percorso così abbiamo iniziato l'anno, ovvero un sombrio, ma l'enigma affascinante delle opere di nonno si presenta, vedete, in tutta la sua complessità. Guardate sul punto 8 del repertorio. Studiando la parafrasi del Vangelo di Giovanni e le Dionisiache di Nonno di Panopoli, si scopre che la mente di questo scrittore è profondamente commossa da entrambi gli esseri divini di cui parla, Cristo e Dioniso. No? Quindi si è messo da parte quest'opera, cioè Nonno di Panopoli è stato rimosso proprio perché mette in evidenza questo elemento culturale, no? Così importante. E probabilmente non ha neppure bisogno di chiedersi quale dei due sia più importante per lui e perché scriva su di loro. Nessun elemento di fatto ci può aiutare a risolvere l'enigma, però lo stile ridondante dei testi delle sue opere ci fa capire che nonno, così come l'autore del Dionigi Areopagita e anche quello del Swansea, è senza dubbio un poeta che nasconde in sé un cultore della teologia negativa, il quale ha capito che dell'essere si può solo dire ciò che non è e quindi lo si può solo cogliere nel suo ridondante manifestarsi come non essere, cioè nel momento in cui si rivela nelle innumerevoli forme del molteplice, e nonno cerca di descriverle tutte. Cioè, e l'intento teologico di nonno emerge nella sua scelta stilistica, incentrata sulla ridondanza, l'abbondanza, l'eccesso, l'esuberanza, e il suo proposito non è tanto quello di definire un Dio orfico o un Dio cristiano, ma quella di presentare un'idea di Dio. Cioè, nonno, come teologo, non importa se orfico o cristiano o laico, ci manda a dire, con lo stile della sua scrittura poetica, che bisogna avere fede nella ridondanza, nell'eccesso, cioè nella molteplicità del non essere, e perché l'abbondanza di stimoli intellettuali e l'esuberanza del desiderio di conoscere spingono la persona a coltivare l'eros, che è l'armonica energia vitale dell'universo, e la divinità che si identifica con l'armonia, con la maiuscola, secondo il pensiero di Pitagora, ci dona innumerevoli stimoli, ridondanti, abbondanti, eccedenti, orientati verso la conoscenza, verso l'eros, che l'essere umano deve imparare a riconoscere. E per nonno la sapienza poetica è un mezzo per far avvicinare l'intelletto umano all'esuberanza divina di Dioniso e di Cristo. Se nelle due opere di nonno si osservano i dettagli narrativi, ve n'è uno che ha indirizzato tutte le studiose e gli studiosi a coltivare l'ipotesi che nonno abbia scritto nello stesso momento, senza percepire alcuna frattura tra l'una e l'altra opera, le Dionisiache e la parafrasi del Vangelo di Giovanni. Le due opere di nonno contengono un concetto chiave, un'idea determinante che lo scrittore ha sintetizzato in una parola chiave che molti di voi conoscete già, la parola oistros, che in greco significa istafano. L'istafano, l'insetto dittero appartenente alla famiglia dei tabanidi, e quello che quando andiamo sulla spiaggia ci dà tanta noia e siamo cioè innumerevoli volte nelle Dionisia che viene mostrato da nonno l'operare del tafano, che rappresenta l'immagine stessa di Dioniso e della sua presenza. La stessa cosa viene nel testo della parafrasi del Vangelo di Giovanni. dove Gesù viene paragonato al tafano che crea inquietudine nella nostra coscienza. Dioniso e Cristo sono entrambi come un tafano provocatore che ci stimola in continuazione affinché non ci si lasci andare al torpore, alla noia, all'alienazione, alla suefazione. Guardate, sono due figure scomode che provocano un senso di fastidio e per questo Cristo e Dioniso sono stati eliminati con la violenza. E che cosa vi fa venire in mente la parola tafano? Sicuramente questa parola è legata al senso di fastidio, una situazione che può avere una funzione di stimolo oppure creare una frustrazione, cioè in quale circostanza e con quale valenza di stimolo o di frustrazione avete provato un senso di fastidio? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Le Dionisiache è un'opera dove abbondano le scene erotiche e le scene sensuali. Queste scene sono una metafora della conoscenza, l'educazione dei sensi, con il controllo del desiderio e con l'orientamento dell'energia sensuale, è propedeutica alla conoscenza. Guardate sul punto 9 del repertorio. Le scene amorose nel testo delle Dionisiache sono capolavori poetici e il fatto che nelle Dionisiache il protagonista, Dioniso, stia compiendo un viaggio in India fa pensare che Nonno di Panopoli conosca la cultura del Kama Sutra. Di, lo conoscete quest'opera? Di Malanaga Vatsyayana. Qui ci deve essere un Kama Sutra, eccolo qua. È in circolazione. Il Vatsyayana è uno scrittore vissuto tra il III e il IV secolo, la cui opera ha avuto una vasta diffusione. Guardate, Kama Sutra significa il testo, sutra, della via dei sensi, Kama. Guardate, non è solo un compendio erotico che descrive posizioni e tecniche corporee, no? È un'opera complessa. Intanto è un romanzo d'amore, è un trattato di sociologia e di antropologia culturale, è un poema etico. Ed è una guida all'erotismo in funzione della conoscenza. Ed è un testo sacro, perché la vicendevole comunione amorosa avvicina le persone alla beatitudine divina. E l'unione amorosa è l'immagine della composizione dell'essere, dell'uno, del Tao, del Brahma, del Logos. Quindi, guardate, se andate in biblioteca si consiglia la consultazione di un testo intitolato La trappola della giumenta e andate a scoprire, ad osservare di che cosa si tratta. Cioè, una delle scene più sensuali delle Dionisiache è senza dubbio quella in cui l'autore racconta l'incontro amoroso tra Zeus e Semele, in cui avviene il concepimento di Dioniso. Molti di voi conoscono questa immagine mitica perché abbiamo già letto questo racconto nel percorso sulla tragedia negli anni 2003-2004 nella versione di Ovidio dalle Metamorfosi. Adesso a noi non interessa mettere in evidenza il complesso racconto mitico, la mitosarchis, la rete dei racconti mitici, ma vogliamo puntare l'attenzione su alcune parole chiave per continuare a riflettere sul tema della salvaguardia. E quindi leggiamo solo un frammento dal canto settimo delle Dionisiache in cui incontriamo l'oistros bromio, cioè il tafano fremente, con il quale Dioniso viene identificato fin dalla nascita. Ma soprattutto leggiamo questo frammento perché in un verso le parole mostrano quello che è stato chiamato l'enigma pitagorico di Nonno, che è legato al tema della salvaguardia dei concetti della cultura classica che rischiano di perdersi tra le macerie dell'implosione dell'impero romano occidentale. Quindi Nonno, con questo poema, vuole anche salvare la cultura di Pitagora, del pitagorismo, i concetti fondamentali, come fa Proclo con il Dionisio Areopagita, nel quale vuole salvare i concetti del neoplatonismo. Leggiamo questi 13 versi appena, ma bastano 13 versi per capire la bravura di Nonno di Panopoli e la bellezza delle Dionisiache, che è un'opera complessa da leggere, da tradurre. Premeva il Dio le labbra eccitate sulla bocca della fanciulla ridente, facendola inebriare nell'abbraccio potente, cospargendola col nettare d'amore, perché concepisse un figlio, signore della nettarea vendemmia, e come presagio di eventi futuri levava in alto un grappolo, oblio di tutti gli affanni, farmaco di molti malanni. In realtà tutta la terra rideva, un vigneto fitto di foglie cresceva e correva intorno al letto finalmente fecondato, e sulle pareti sbocciavano fiori di prato, stillanti, rugiada, oleosa e odorosa, per coronare dell'oistros bromio, il tafano fremente, la nascita misteriosa. Sul letto sgombro di nubi, Zeus fece echeggiare con sentimento sincero, dai più lontani e profondi silenzi, gli armoniosi ma inquietanti fragori del tuono, pronunciando i timpani delle feste notturne di Dioniso, a celebrarne il mistero con il loro incessante, assordante, ritmico, ditirambico, orgasmico suono. Ecco la sovrabbondanza di Nonno di Panopoli. Vedete, l'undicesimo verso di questo frammento, dai più lontani e profondi silenzi, gli armoniosi ma inquietanti fragori del tuono, contiene tre parole chiave: silenzio, armonia e inquietudine, che sono tipiche della cultura neopitagorica, i vertici di un triangolo che il poeta filosofo vuole salvaguardare e che puntualmente ritroviamo ripetute nelle Dionisiache: silenzio, armonia e inquietudine. Sono tre situazioni, una triade, direbbe, potrebbe dire Proclo, e anche molto affini al pensiero di Choisy, strettamente legate tra loro. E il concetto dell'inquietudine provocata dall'armonico silenzio cosmico si è dimostrato, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un fenomeno intellettualmente molto produttivo che ha coinvolto scrittori e scrittrici di tutte le epoche. Il concetto del tafano fremente, vedete, oistros bromio, mette la persona di fronte alla coscienza di esistere, e il prendere coscienza di esistere inquieta profondamente, perché suscita una domanda fondamentale: c'è un'essenza dell'esistenza? Cioè, questo interrogativo scuoterà con forza le coscienze dei filosofi della scolastica medievale. C'è qualcosa che trascende l'esistenza? C'è un'essenza che trascende l'esistenza? Ma ora, per concludere, entriamo nel testo della parafrasi del Vangelo di Giovanni per capire come Nonno utilizzi la figura del tafano pungente per unire queste due affascinanti figure, Dioniso e Cristo. Non è forse anche Gesù Cristo lo stesso insetto fastidioso che incita la persona a superare le ipocrisie che si annidano nel suo animo e che si traducono nei riti con cui le istituzioni manifestano il loro potere? Beh, leggiamo dalla parafrasi queste righe. I suoi avversari gli dissero: non diciamo bene noi che sei un samaritano, uno straniero, e hai un demonio in corpo e sei pazzo? Rispose Gesù: io non ho un demonio in corpo, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, vi è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero: ora sappiamo che hai davvero un demonio in corpo. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici che osserva la mia parola non gusterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, il quale è morto? E anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù: se fossi io a glorificare me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. C'è il Padre mio che ti glorifica, del quale voi dite è il nostro Dio e non lo conoscete, ma io lo conosco bene, e se dicessi di non conoscerlo sarei come voi un bugiardo, ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, nostro padre, ha esultato nella speranza di vedere il Dio giorno, lo vide e ne gioì. Gli dissero: allora, non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora presero delle pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Gli avversari accusano Gesù e il testo del Vangelo di Giovanni dice: non è vero che sei un samaritano e hai un demonio in corpo e sei pazzo? Oti demonium eis? Ciò significa che si debba parafrasare: e ora ti spinge il vagante tafano vendicatore. Alastoros oistros, del demone vista, la pazzia. Vedete, nonno definisce Dioniso con gli stessi attributi ormai assunti da Gesù Cristo: Zoter, il salvatore, Dicaster, il giudice, e poi attribuisce a Gesù Cristo l'attributo più provocatorio di Dioniso, oistros, il tafano fremente. Questo fatto dimostra che nonno di Panopoli è uno di quegli intellettuali che nel VI secolo si sono schierati contro la cristianizzazione del tempo e della storia. Cioè, questo tema lo abbiamo affrontato nell'itinerario prima della vacanza, incontrando Dionisi il Piccolo, no? Ricordate? Nonno di Panopoli pensa che Dioniso e Cristo siano due figure complementari, due personaggi salvifici proprio perché sovrastano il tempo. Tempo e tiranno, si chiede nonno. Forse che sostenevano gli intellettuali, tanto cristiani quanto neoplatonici, contrari alla cristianizzazione del tempo. Prima dell'incarnazione di Cristo non c'era la storia, cioè la parola di Dio, il Logos, si è incarnato non per cristianizzare la storia, ma per umanizzare il mondo, cioè liberandolo anche dalla tirannide del tempo. Per quale motivo allora bisogna cristianizzare il tempo, il Cronos? Quando Gesù Cristo è venuto, come scrive Paolo nella lettera ai Romani, per trasformare il tempo che passa in tempo che resta, in Kairos. Quindi la resurrezione di Gesù, l'Anastasia, ha cambiato la qualità delle cose. E sostengono gli intellettuali che si oppongono alla cristianizzazione del tempo: voler cristianizzare la storia significa rendere statico il messaggio evangelico che propone la trasformazione della persona e la trasformazione dell'umanità. Quindi cristianizzare il tempo significa togliere al messaggio evangelico lo slancio propulsivo. Voler cristianizzare il tempo, impadronirsi del tempo e della storia, è come negare la risurrezione. Quindi nonno, con le sue opere, facendo uso della sapienza poetica e filosofica, si è espresso contro la cristianizzazione della storia. E su questo tema c'è stato uno scontro non indolore, determinato dal quadro storico e politico di questo periodo del cosiddetto Alto Medioevo, sul cui territorio stiamo viaggiando. Chi ha saputo mediare tra l'ideale evangelico e il realismo ecclesiale, in modo che la situazione non degenerasse? È stato un certo Gregorio, che incontreremo prossimamente. Quali sono le competenze di questo personaggio? Beh, tra le sue competenze c'è anche quella di fare dei sogni premonitori, come Gerolamo, come Severino Boezio, come Proclo, come Nonno, come Chuanzi. E allora concludiamo davvero con questo frammento dal Chuanzi Chuanzu. Certi sognano banchetti e al risveglio piangono, altri piangono in sonno e all'alba partono per la caccia. Gli uni e gli altri nei loro sogni non sanno di sognare e a volte sognano di sognare. Soltanto al momento del risveglio sanno di aver sognato e solo al grande risveglio sapremo che tutto non è stato che un sogno. La folla si crede desta quando distingue il principe da un pecoraio. Quale pregiudizio? Così e voi stessi, non siete che dei sogni. Io vi dico che voi sognate, e anche questo è un sogno. Queste parole sono straordinarie e paradossali. Nei secoli a venire un grande saggio le capirà un giorno. Questo giorno verrà così rapidamente come la sera segue il mattino. Beh, potrebbe essere Gregorio Anicio, questo saggio. Ma la prossima settimana vedremo. Buonanotte, buon anno.